Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Un Teddy Boy a Basilea.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere.
Non sono stato un emigrante vero, nel senso che la gente dice emigrante. Sì, sono andato per bisogno e anche per mandare i soldi a casa. Ma più forte è stato il bisogno di andare, di partire.
Per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Ero un vincente da ragazzo, da giovane. Ho portato i pantaloni corti fino a 15 anni. Ho venduto le bibite del cinema per andare al cinema e guardare tutti i film. Ce n'erano dei film vietati che dopo ho avuto dei mezzi incubi, perché così da ragazzino i film di Hitchcock, così, erano dei film agghiaccianti, dove tu vedevi la lama del coltello che si infilava. Per questo davo fuoco alla notte.
E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
A casa dormivamo in tre in una camera, e prima me ne andavo meglio era. Poi ho imparato a ballare, bastava poco per divertirsi. Io fin da ragazzino giravo con gente più grande di me, quindi quando andavo al bar non vedevo l'ora di scappare e via. Mangiavo come un cavallo, anche a quelle cene, quei banchetti, quelle feste in piazza, dove mi invitavano perché io mangiavo di gusto. Ero sempre in baracca. Verso i 15 anni avevo vinto un almanacco Mondadori con La settimana enigmistica e c'erano 20.000 barzellette, le imparai tutte. Quindi sapevo intrattenere. Poi io sono stato un tipo non bello, però diciamo coinvolgente. Negli anni d'oro della Riviera la percorrevamo tutta, fino a Misano.
Abbronzatissima sotto i raggi del...
I nostri locali erano il Florida a Ponente, a Cesenatico, il Bagno Bianchi a Pinarella. Di qua c'erano il Paradiso, il Caravelle, il Kamikaze, l'Energy e l'Annui. A Milano Marittima c'era il Minigolf e le Cupole a Lido di Savio, che c'erano tre piscine che ha fallito e ha chiuso.
Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, e t'amo quando il viso tuo nerissimo.
D'inverno si andava nell'entroterra con le macchine in affitto, si dava un tot a qualcuno e ci si faceva portare. Ho fatto 74.000 chilometri in 14 mesi con la mia prima 500. Si andava al mare, su e giù, si andava a Venezia, si andava a Milano, e la macchina contava. È inutile, ci sentivamo potenti. Poi, sempre in giacca e cravatta, abiti alla moda. Pensavano a me come a uno sciupa femmine, ma io mi divertivo e basta. Ero il figlio prediletto di mio padre, solo perché mio padre vedeva in me quello che non aveva fatto lui da giovane, e quindi, sotto sotto, mi dava una mano. Quello che poteva. Mi sono dato alla pazza gioia. Nel senso che io e due o tre miei amici eravamo sempre gli ultimi a lasciare i locali. Chiudevano il bar e andavamo nel notturno, e il sabato e la domenica eravamo sempre in giro. In settimana meno, perché andavamo a lavorare. Alla fine della stagione si facevano le statistiche. Quante donne, quante ne hai conosciute, così.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima.
Siccome macchine non ce n'erano, ci facevamo venire a prendere al bar dal taxi per andare giù al mare, e la gente vedeva. Poi alla fine facevamo i conti di quante ragazze avevamo avuto durante l'estate. Io ero di quelli più quotati, no? Io devo dire la verità, siccome il periodo è stato corto, è stato breve, dai 17 anni ai 20 anni, 21, no? Avrò avuto 17, 18, 24 donne, per dire. A volte durava 10 giorni, a volte una settimana. Quanto durava il soggiorno di queste straniere? Ricordo una svedese, bella, alta. Un'altra di Salerno, una bella mora. Ci siamo scritti. Una volta ci si scriveva, soprattutto durante il militare. Mi ricordo che c'era il bustone bianco per i parenti e poi le buste colorate per le ragazzine.
Sei come un peperone, da quando tu prendi il sole.
Le più corteggiate erano le tedesche, perché più disinibite, ma anche le italiane, Rovigo, Mantova. Ma dopo d'inverno non le riconoscevi più, perché impiegate comunali in uffici siamo al lavoro, quindi dopo l'estate si chiude. L'unica con cui c'è stata una continuazione è stata una svizzera, perché ho voluto io. Mi serviva un riferimento lì. Solo che il discorso era che finita la stagione, arrivederci e grazie. E tante volte la passavo ad un amico. Non c'era sto grande amore, era per finire la serata. Si andava in spiaggia, magari in qualche cabina aperta.
Che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare.
La macchina non c'era. Allora si andava dove si poteva, in un fosso, su uno scoglio. Poi alla fine avevo un appartamento sul ponte di Cesenatico con un amico che passava alle 4:30 per andare al mercato della frutta e mi prendeva su per tornare a Cesena. Invece per andare andavo in autostop. Poi magari incontravi un omosessuale. La macchina non c'era, che facevi? Sotto il profilo del comportamento, perciò eravamo dei... Andavamo nelle discoteche, poi si andava a fare mattino da un'altra parte, Bologna, Milano, sì, anche Milano. Era un ambiente a rischio. C'erano prostitute, c'erano magnaccia, bisognava essere furbi. E nello stesso tempo...
Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne un... conosce, perché ha detto una cosa vera. Dieci ragazze per me possono bastare.
Finché nel 1965, era il 15 di luglio, successe il macello. Eravamo in 6 in una macchina, ci furono 3 morti e uno rimase invalido. Io e un altro fummo quelli che ebbero meno danni, per modo di dire, mi spaccai i polsi. E poi dovetti subire per tutti. Ero seduto davanti e parlavo con quello di dietro. Quando ho visto che la macchina sbandava, ho cercato di proteggermi il viso con le braccia, ma fortunatamente sono stato sbattuto fuori dalla macchina in mezzo ai fili della luce. Infatti ho preso la scossa che mi ha svegliato un po'. Poi è successo di tutto. Ha cominciato a piovere, siamo finiti nel fosso e incominciavano ad arrivare i soccorsi perché la zona era rimasta al buio. Avevamo tranciato un palo della luce, quindi era rimasta al buio tutta la zona. Appena ho messo i piedi per terra, comincia il temporale. Io vado a raggiungere la strada verso il gruppetto di quelli che erano venuti a vedere. Avevo tutte le mani nere e mi portano all'ospedale. Io all'ospedale dico: guardate che siamo in 6 nella macchina. Così è iniziato il via vai, perché sei giovane e quindi gli amici, i parenti. Quello che guidava aveva 24 anni. Stava dormendo quando siamo andati a svegliarlo per portarlo con noi. Era il capofamiglia, unico figlio maschio, faceva il muratore. Ed è stato un dramma per 6 famiglie. Tutte storie che hanno fatto del male. Anche perché, dopo, cosa succede? Che la macchina non è assicurata e non era nemmeno la nostra. Era una Fiat 1200, era del proprietario del bar, un camionista, anzi, lui non c'era. Ce l'aveva data la moglie di questo qui. Poi dopo, siccome io conoscevo la sorella di questo, che poi è morto, che dormiva, allora mi dicevo: questa qui viene per me. Avevo un braccio ingessato, invece era morto il fratello. Quando sono stato un po' meglio, ho visto che la situazione diventava pesante per me. Subii molti interrogatori, cos'era successo, chi guidava. Allora decisi, a quel punto dovevo andarmene. L'estate prima avevo conosciuto una ragazza svizzera con cui ero rimasto in contatto. Ho fatto il militare e ho fatto i documenti per partire.
La vita se ne va e la speranza ormai è un'abitudine.
In senso economico non stavo male. I miei avevano una falegnameria, mio zio, il fratello di mio padre, aveva un'officina meccanica. Se avessi voluto, il lavoro non mi sarebbe mancato. Aggiungo che la stessa notte in cui ho avuto l'incidente, mio zio aveva un'officina meccanica con un socio. In quella notte è morto il papà del socio e avevano messo il cartello con la scritta «L'officina è chiusa per lutto». E siccome io rimasi chiuso dentro la casa per molti giorni, la gente pensava che fossi morto io in quell'incidente. E quando mi incontravano per strada mi guardavano come se avessero visto un fantasma. E poi, dentro la macchina, c'era un bottiglione di aceto. Avevamo fatto benzina giù per andare verso Ronta e ci siamo andati a prendere il ragazzo che dormiva, poi siamo partiti. Nell'incidente il bottiglione si è rotto. Dopo la macchina era piena di sto vino, che non era vino, era aceto, ma la gente... erano ubriachi, hanno avuto l'incidente perché erano ubriachi. Poi c'erano 2 ragazzi che avevano le morose incinte. Quello davanti a me è morto dopo una settimana d'ospedale e uno è rimasto invalido. Rimase 7 o 8 mesi in coma a Bologna e poi è stato veramente molto, molto male. Abitava qui dietro. La suocera, la madre della ragazza, non volle che si sposassero neanche dopo. Poi un altro. La ragazza era rimasta incinta, anche lei, ragazza madre. Tutti venivano da me, carabinieri, giornalisti. Fu una situazione pesantissima. Ne sono venuto fuori, ma poi ho detto, non vigliaccamente, voglio provare. Non è che andavo nella bambagia, andavo verso i sacrifici. Mia madre, credo che piangesse ancora. È morta un paio d'anni fa. Mio padre le diceva, lascia che vada, poi se non va, tornerà a casa.